Siamo in diretta radio, attenzione, non ho chiudete questo microfono.
Io c'ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè, semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease.
Ed eccoci in diretta, oggi è giovedì 16 marzo. Sono le 19.55, oggi iniziamo con 5 minuti di anticipo dal solito. E siamo qui a Tabula Rasa sempre per parlarvi di libri, di romanzi, di letteratura. Oggi avremo tre romanzi scritti da tre scrittrici. Oggi è una puntata di sole scrittrici.
E che scrittrici?
Inizieremo con Carmen Verde, che ha scritto Una minima infelicità per Neri Pozza. Proseguiremo con Maddalena Vaglio-Tanet, che ha scritto Tornare dal bosco per Marsilio Editori, e concluderemo con Cassandra Mogadiscio, scritto da Igiaba Scego per Bompiani. Questi sono i nostri tre romanzi, le nostre tre proposte di Tabula Rasa per voi.
To dream it, it's meaning when that music plays, from the peach fuzzes to the grays, from too much sugar up in the Kool-Aid, the smoothies when we commute the plays, that feeling when you hear some slang somebody used to say, the sound that makes you read the credits for producers' names, transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement, familiar tunes out of exclusive bangers, became the soundtrack for all your pursuits and engagements, it's like somebody left it there for you to sing it.
Diamo il benvenuto, anzi la benvenuta qui ai microfoni di Radio Onda Rossa a Carmen Verde. Buonasera Carmen.
Buonasera, grazie di avermi voluto con voi.
Allora, Carmen ha scritto un romanzo che si chiama Una minima infelicità, lo pubblica Neri Pozza, il romanzo è di circa 160 pagine, costa 17 euro. Il romanzo di Carmen è un romanzo che indaga una storia novecentesca, una storia che probabilmente affonda anche le sue radici nella mentalità del Novecento, in alcune tradizioni, che attinge a piene mani a Freud, allo chagrin d'amour, insomma quella roba che dura tutta la vita. Ed è una storia di donne, sono soprattutto quattro donne, più o meno, sono quelle che avrei identificato. E ti chiederei proprio, Carmen, ci parli di questa filiera, di questa famiglia, di queste tre generazioni più un'altra donna che compare nella casa che tu hai raccontato?
Sì, allora le racconto partendo dal racconto della loro infelicità, no? In realtà metto nel titolo questa parola enorme, infelicità, che di sé, insomma, da sé non è che dica molto, no? Non è che la parola infelicità è per sua natura infelice, ma le piccole storie che racconto, e uso la parola piccolo poi non a caso perché è nell'anima del romanzo il piccolo, provano a raccontare questo sentimento attraverso le loro esperienze. E intanto c'è l'infelicità di Annetta, che è minima perché è rinchiusa nel suo corpo minuto, di cui lei rifiuta la verità, e all'inizio proprio quasi con euforia dice: sono io che non voglio crescere, no? Se si vuole ostinazione per non crescere, lei dice: è colpa mia, io ne ho avuto anche troppo. Ma in lei c'è questo conflitto tra il voler crescere e il non voler crescere, ed è questo che fa la tragicità, secondo me, del suo personaggio, no? Il tragico si basa sempre su un conflitto che è inconciliabile. E l'infelicità di Annetta sta nel sospetto di essere lei, con questo suo corpo di eterna bambina, la causa dell'infelicità di sua madre. Lei non smetterà mai di sospettarlo, quindi cercherà per tutta la vita uno sguardo, un sorriso di sua madre, che lei guarda incantata, che idealizza come una dea. E lo sguardo di sua madre non arriverà mai, insomma, è la sua domanda senza risposta. E lei non riesce, e qui un altro aspetto della sua infelicità, a sottrarsi al raffronto con sua madre, perché riconosce se stessa nella differenza con sua madre, quindi interiorizza questo suo essere differente rispetto all'originale. E chi è la madre? La sua infelicità, l'infelicità di Sofia Vivier, è un'infelicità apparentemente immotivata e incomprensibile, e in cui io vedo una sua bellezza malata, e quindi di lei racconto le labbra increspate che non sono mai aperte del tutto in un sorriso. Ci sarà un sorriso, ma sarà uno dei più terribili, e restiamo col sospetto, sì, che possa essere stata la nascita di questa figlia così diversa, forse da come l'aspettava, ad averla consegnata a questa sua insanabile malinconia, forse sì, forse no, insomma, il personaggio, poi non so se tu, Vince, sei d'accordo, insomma, non si spiega, no? È nell'atto del narrare che lo si trova. E lei ha, ecco, questo destino infelice che si compie nella ricerca continua e sempre fallita di un amore romantico che a lei sembra di cogliere lontanamente, intravedere nelle strade, ma che subito smarrisce, ed è un inseguimento destinato al fallimento, perché lei non è capace di riconoscere l'amore, quindi non lo riconoscerà quando lo incontrerà, non lo riconosce il suo marito, che pure l'ama, non la riconosce, non riconosce l'amore nemmeno in uno dei suoi amanti, che anche in un altro modo malato e perverso, a suo modo, insomma, le chiederà anche di sposarla dopo la morte di suo marito. Fa parte della sua disperazione anche vedere sfiorire la sua giovinezza. A proposito di questo rimando che tu fai alla letteratura novecentesca, qui io dichiaro sempre un debito nel personaggio di Sofia Vivier, che ha nella sua genealogia di madre una madre molto più famosa, che è Araceli, del romanzo di Elsa Morante, e nel suo insomma, questo è un romanzo presente nella costellazione del mio libro Elsa Morante in vari modi, ma di sicuro in questo personaggio di Sofia Vivier, che all'inizio vaga per le strade alla ricerca di questi amanti mentre la figlia la insegue, c'è un richiamo voluto ad Araceli, che è inseguita dal figlio in un momento di perdizione.
E poi ci sono altre due figure, appunto la nonna e la domestica.
Sì, quella della nonna, ecco, lì entra in scena la follia, no? Perché l'infelicità della nonna di Annetta forse è quella più definibile, perché è una patologia clinica, no? Se si può definire che cos'è la follia, ma appartiene a un passato così remoto che Annetta alla fine la scopre guardando nei cassetti, lì scoprirà dei certificati di ricoveri, peraltro con cartelle cliniche misteriose come quelle in cui si dice che il soggetto rientra a casa tardi, no? E quindi ci sono questi manicomi che noi non vediamo, alle volte ne guardiamo i vetri da lontano, su cui scrivo io nel libro, ma insomma è una riflessione del personaggio, la luce si specchia su quei vetri come su una pala di altare, e qui non può non venirmi in mente che Canetti, però sono cose che mi sono venute in mente dopo, cioè, i libri dialogano a distanza con gli altri, io penso che sia sempre un sapere in atto, e dichiaro poi i miei debiti anche rispetto a degli autori e dei libri che nemmeno avevo letto mentre scrivevo il mio, perché credo che tutto poi si inserisca nella storia delle letterature, che i libri si fanno con i libri anche se non parlano la stessa lingua. Allora, questa parentesi per dire che ho scoperto recentemente, leggendo credo che sia nei suoi appunti, che Canetti definisce questi i manicomi, i moderni conventi, e da qui ne ho tratto molta molta suggestione personale, anche con un collegamento ovviamente tardivo, che non può essere che un dialogo impossibile, no? Con questa luce che faccio battere su quelle finestre dei conventi come su una pala d'altare. Poi fermami tu, perché io racconterei.
Ti fermo perché hai messo tanta carne al fuoco, Carmen, e in realtà la cosa che dici tu, che i libri si fanno con i libri si parlano fra di loro, è una delle benedizioni e delle maledizioni della letteratura, perché abbiamo anche qua a tabula rasa letto dei libri che ci sono piaciuti, e che avevano il sapore di letteratura, il sapore anche di verità letteraria, e abbiamo anche letto i libri che non ci sono piaciuti, e forse noi ne abbiamo parlato male, quando i libri, diciamo, plagiano invece di copiare la letteratura, insomma, per citare un po' Picasso. La cosa che dicevi anche tu, e mi sembra molto interessante, è che in questa storia novecentesca, molto femminile, e quasi, cioè secondo me anche una cosa che va aggiunta, considerando i microfoni dei quali stiamo parlando, appunto una radio di lotte, di femminismi, i tuoi personaggi ricordano un'epoca anche di vessazione, di patriarcato, un'epoca anche di grande infelicità, dove la casa era un luogo, una casa convento, una casa prigione, una casa manicomio, un luogo dove nascondere i ninnoli, come racconti nel tuo romanzo. E quindi c'è un altro personaggio, forse è proprio la casa stessa, che diventa non luogo di conforto, ma addirittura luogo di, in certi casi, di nascondio, di tortura.
Che meraviglia, queste sono appunto le letture che poi ti regalano gli scrittori, no? A proposito del fatto che ci sono dei collegamenti di sottofondo tra i libri che non si conoscono, anche magari mentre si scrive, ma anche tra scrittori che non si conoscono, perché noi ci conosciamo adesso, però tu, ecco, mi aiuti con questa domanda, e quindi con questa lettura che fai, sì, a capire e a ricollegare anche le stanze. Perché la casa è fatta di stanze, ci sono delle stanze sono come collegate attraverso dei cunicoli ad altre stanze, di altri romanzi. Per esempio c'è la stanza dell'infelicità, che è la stanza in cui la madre si ritira sempre più spesso, chiudendo la porta. E in quel momento, quando la madre è dentro, ad Annetta è proibito entrare. E quella stanza, che è una stanza inaccessibile, perché ha la porta chiusa, ma che in realtà non è chiusa a chiave, quindi in cui si potrebbe entrare, somiglia, come tu dicevi, alla cella di un monastero. Tra l'altro le pareti sono bianche, sono fredde, e poi, parlando degli oggetti, parleremo delle ceramiche e delle porcellane, che sono ugualmente fredde. Ma rimanendo sulla stanza, Annetta è fuori da questa stanza, fuori dalla porta, in un'attesa vana, e quando una volta, distrattamente, perché non ha non è per sua natura ubbidiente, anche, cioè disubbidiente, anche se poi ci sarà una disubbidienza nel romanzo, ma esattamente entra mentre la madre è dentro e lei rimane sorpresa perché trova sua madre a non fare niente. E qui l'infelicità della madre si farà ancora più incomprensibile, perché diciamo è come se fosse, lei non riesce a capire a questo punto né che cos'è l'infelicità né che cos'è la felicità. Però quella stanza mi sembra con quelle pareti bianche, no? Inneggiare all'assenza, e allora forse ci sono dei cunicoli che la collegano ad altre stanze, per esempio Andrea Corona, che è un critico, uno scrittore, aveva colto un riferimento alla stanza del sanatorio della Montagna Incantata, della Montagna Magica, dove Castorp si arriva, si sente a suo agio e vi resta 7 anni, come se fosse proprio vittima dell'incantesimo che conosciamo. E a me questo riferimento che ha colto lui è risuonato. Sempre per restare nel mondo novecentesco, e invece per spostarsi in un altro linguaggio, mi torna anche in mente la casa e nuovamente la stanza che c'è in Sinfonia d'autunno, il film di Bergman, dove la madre sta chiusa a suonare il pianoforte, e come dicevi anche tu, cioè questi riferimenti un po' si trovano anche dopo, no? Si inventa e si trova. Il latino in venire che vale trovare, cioè ci sono questi collegamenti di fondo, e forse anche meglio se uno li scopre dopo averli scritti, perché sennò viene fuori un romanzo a tesi. Allora si copia, boh, forse si ruba, no, non so chi è che l'ha detta questa, che il vero genio ruba. Di sicuro io non sono un genio, però questa frase è interessante.
No, però diciamo che sicuramente l'infelicità è uno dei temi, è uno dei temi della letteratura, uno degli incipit più famosi che conosciamo, appunto quello di Tolstoi rispetto alle famiglie infelici, dove ciascuna famiglia infelice, no, è infelice a modo suo. Nel tuo romanzo sembra che ciascun personaggio sia infelice a modo suo. A un certo punto tu scrivi: la vita non è meno della letteratura, bisognerebbe studiare a scuola l'infelicità delle nostre madri. E poi ti chiedo: perché l'infelicità è così centrale in letteratura?
Questa è una domanda bellissima. Beh, funziona, intanto fa parte delle cose che non si possono descrivere. Se non attraverso la forza della storia, cioè dell'infelicità, e qui bisognerebbe chiedersi, cioè è corretto che la letteratura si occupi dell'infelicità o dovrebbero farlo i trattati di psicologia, no? A chi spetta parlarne, a chi compete? Io credo che abbiano due forze differenti, e però se dovessi dire, se io mi ricordo di più, lascerei stare Freud perché Freud era un scrittore, ma se mi ricordo di più di un trattato di psicologia che ha affrontato, che ne so, i rapporti madre-figlia o l'infelicità in generale, oppure mi ricordo di più un romanzo come quelli che tu hai citato, beh, probabilmente noi ci ricordiamo della letteratura, di una storia. E perché poi ci innamoriamo di questi personaggi, e qui lo dico come lettrice, perché io poi mi innamoro di alcuni personaggi che probabilmente non vorrei avere come amici, no? però lì per lì mi innamorano, io sono con loro e parteggio per loro, per la loro sorte infelice. Credo che questa cosa accada perché con la potenza che ha la letteratura noi possiamo sentirci meno soli. Cioè che alcune di quelle singolari e bizzarre infelicità che cogliamo nel destino dei personaggi letterari vengano incontro alle nostre singolari infelicità, cioè ci raccontino un po' di noi, e questa cosa ci può far sentire meno soli. Già solo per questo varrebbe la pena scrivere una storia.
Certo, in certi casi siamo infelici, in certi casi ci raccontiamo e descriviamo infelici. C'è una fase, una parte del tuo romanzo dove Anna si mette dalla parte della vittima della domestica. Insomma, la madre e la domestica hanno un rapporto conflittuale, la domestica sembra quasi soggiogare la madre, e Anna inventa delle malefatte che può addebitare alla domestica. Un po' di tempo fa abbiamo intervistato Daniele Giglioli per un suo bellissimo libro che si chiama La critica della vittima. Nella vittima si articolano mancanza e rivendicazione, debolezza e pretesa, desiderio di avere e desiderio di essere. Non siamo ciò che facciamo, ma ciò che abbiamo subito, ciò che possiamo perdere, ciò che ci hanno tolto. Ecco, tu riesci a rivedere anche un po' Anna in questa definizione che dà Giglioli?
Questa è molto bella, questa definizione. Siamo in ciò che ci hanno tolto, ma sicuramente sì. Sicuramente sì, intanto lui pone, e già questo togliere, a me fa venire in mente il tema del vuoto e del pieno, che è un
Uno dei
concetto
temi
che
effettivamente c'è anche l'altezza, la bassezza di
è
Anna.
la bassezza, sì. Quindi intanto mi è piaciuta tantissimo e poi dopo riascolterò questa intervista soltanto per sentire questo, non me, ma questo passaggio che tu hai letto. E poi sì, proprio quel tema anche dell'incompiutezza. Mi viene in mente il tema dell'incompiutezza narrativa. Noi siamo ciò che ci hanno tolto e quindi non c'è più. E allora ecco che torna il tema dell'incompiutezza che è anche un tema del mio romanzo, se è giusto usare la parola tema, che a me non piace particolarmente, più direi forse il soggetto, no? E comunque è nuovamente una parte costitutiva della letteratura. Non so tu che ne pensi, ma l'incompiutezza è inevitabile in un romanzo, perché il romanzo non può avere la pretesa di dire la verità, intanto perché non è vero, non è mai vero, anche quando scrivono, anche quando diciamo, qualcuno fa un'autobiografia, secondo me è sempre finzione. È proprio nel registro linguistico del romanzo di far diventare anche la verità, finzione. E poi perché c'è una verità dell'esistenza che è segreta, questa la si svela soltanto se la si accosta a quello che si è perduto. E quindi questo ragionamento che fa Giglioli è interessante perché ne riconosce la congenita inafferrabilità. Ecco, mi pare che parli proprio anche dell'incompiutezza narrativa. Spero di averla ascoltata bene, ma dopo la riascolto. Mi ha colpita, ma come ti colpisce un sogno? Qualcosa che di aver intravisto da qualche parte che poi dopo vorresti recuperare.
Invece, a proposito di cose da recuperare e cose che ti hanno colpito, ci congederemmo da te, Carmen, con un'ultima domanda che facciamo a tutte le nostre ospiti e ai nostri ospiti, ovvero se stai leggendo qualcosa, hai letto recentemente qualcosa che vuoi consigliare a chi ci ascolta.
Ah, ho trovato proprio, insomma, la cosa è proprio dell'altro giorno, un piccolissimo libro, e già mi edito, io poi mi edito molto, quindi, anche mentre parlo, e quindi dico che è un volumetto, cioè, diciamo, è un libro ma non è un romanzo, insomma, ho trovato questo che si chiama Quaderni, lo sto prendendo in questo momento in mano, si chiama Quaderni di tutto e nulla, e l'ha scritto Macedonio Fernandez, e sono 150 pagine scarse, però secondo me ci vorrà qualche mese, credo, per leggerlo bene, perché raccoglie le lettere, anzi no, che dico le lettere, gli appunti, i frammenti, gli scritti che Macedonio Fernandez ha lasciato in una trentina di quaderni, ma poi anche una serie non ben definita di fogli sciolti. Lui tutta la vita ha preso questi appunti proprio senza avere nessuna pretesa di pubblicazione, e per questo diciamo che non è giusto chiamarlo libro, perché lui non avrebbe voluto farne un libro. Si potrebbero definire degli aforismi, ma non lo sono, cioè sono un'altra cosa, appartiene al genere dei frammenti, e qui di nuovo torna l'incompiutezza, insomma c'è qualcosa. Macedonio Fernandez, tra l'altro, giusto per dare un riferimento a chi non lo conoscesse, ai nostri ascoltatori, era considerato il maestro, insomma, uno scrittore di culto per Borges, che lo considerava un genio. Quindi al momento penso consiglierei questi pensieri di Macedonio, che prendono poco spazio, ma soltanto apparentemente, insomma, perché il libro è breve, ma soltanto apparentemente, credo che è una lettura che mi terrò sul comodino per molto tempo.
E se la letteratura ha a che fare con l'incompiutezza, le interviste in me hanno a che fare invece con la compiutezza, e quindi è il momento di salutarti, Carmen. Ti ringrazio ancora di essere stata qui. Ricordiamo Una minima infelicità, Carmen Verde, edito da Neri Pozza. Grazie ancora di essere stata con noi.
Grazie, grazie mille davvero, grazie molte.
Ceranda 2023, la trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori info shop di movimento.
Stai ascoltando Radio Onda Rossa, and stay in movimento con la radio.
Torniamo in diretta a Tabula Rasa e siamo qui con la nostra seconda ospite, che è Maddalena Vaglio-Tanet, che ringraziamo innanzitutto di essere con noi. Maddalena, ci sente?
Sì, buonasera, buonasera. E grazie a voi.
Buonasera, grazie intanto di essere con noi, di aver accettato il nostro invito, e siamo qui appunto con Maddalena Vaglio-Tanet, che oltre a essere una scrittrice, ovviamente siamo qui a parlare del suo libro, è innanzitutto, diciamo che abita a Maastricht, è italianissima ma abita a Maastricht, esatto. E,
sì, è vero.
E dopo aver studiato alla Normale di Pisa e aver fatto anche un meraviglioso dottorato alla Columbia University, appunto, si trova a Maastricht a fare una cosa diciamo particolare, che è la scout letteraria. Probabilmente non tutte e non tutti sanno che cosa fa una scout letteraria. Quindi prima di cominciare la nostra intervista sul suo bellissimo romanzo che si intitola Tornare dal Bosco, edito da Marsilio, volevo proprio chiedere a Maddalena in pochissime parole di raccontarci che cosa fa una scout letteraria.
Ma allora, il lavoro di scout consiste nel leggere soprattutto romanzi, soprattutto narrativa, anche qualche saggio divulgativo, e consigliare agli editori esteri per cui si lavora di acquisire o meno i diritti di traduzione. Quindi noi leggiamo soprattutto in italiano e francese, io faccio anche un po' di tedesco perché ho vissuto anche quasi 10 anni a Berlino, e scriviamo delle schede dei libri e consigliamo di tradurli in caso ci piacciano.
Vedete, quindi praticamente la scout letteraria è un po' una, appunto, una scopritrice di talenti, diciamo così, per il paese in questo momento che la ospita, scopritrice di talenti esteri, ovviamente per lo più italiani. Sì. Essendo lei appunto italiana. E Maddalena, prima di scrivere Tornare dal Bosco, ha scritto anche libri dedicati a diciamo un pubblico di giovani, quindi a ragazzi e ragazze.
Sì.
Una letteratura che mi piace tanto, a cui sono molto legata, e appunto volevo intanto chiedere a Maddalena com'è stato passare, diciamo così, dallo scrivere avendo in mente un pubblico di ragazzini, quindi un pubblico, diciamo, legato a un mondo che è quello dell'infanzia e dell'adolescenza, e invece immaginare una storia che potesse essere letta da tutte e da tutti, perché non vuol dire che Tornare dal Bosco non possa comunque essere letto da diciamo giovani, anche perché si parla molto di scuola, si parla molto di ragazzini. Ma com'è stato questo passaggio?
Ma io in realtà ho scritto Tornare dal Bosco, ci ho impiegato anni lavorandoci di sera, poi è successo di tutto, la pandemia, ci siamo trasferiti appunto da Berlino a Maastricht, ma ci ho lavorato per anni, e quindi in parallelo ai miei libri per bambini, quindi avevo sul tavolo o almeno in testa sia i libri per bambini che questo romanzo, e devo dire che da un lato non c'è soluzione di continuità, cioè per me la letteratura per l'infanzia è letteratura a pieno titolo e merita la stessa attenzione e la stessa cura sia nel produrla, diciamo nello scriverla, che nel leggerla. Certamente poi a livello di costruzione narrativa, di lingua e di temi, quando scrivi per gli adulti fai un lavoro un po' diverso. Per esempio, io, nel mio libro appunto Tornare dal Bosco, si parla di lutto tra le altre cose, e se avessi scritto su questo tema un romanzo per ragazzi l'avrei affrontato con un taglio diverso, sicuramente con una lingua un po' diversa, il che non vuol dire meno curata. E in generale devo dire che poi mi sono ritrovata a scrivere un romanzo per adulti dove ci sono dei ragazzini, quindi lo sguardo, diciamo, dell'infanzia mi interessa a prescindere, e quindi poi ho avuto voglia di, insomma, di avere nel mio libro dei personaggi bambini, appunto.
E andiamo proprio appunto a parlare di Tornare dal Bosco. Tornare dal Bosco è un romanzo, come ha detto l'autrice pochi secondi fa, che parla di lutto, fra le altre cose. Perché parla di lutto? Perché ci troviamo in un paesino, diciamo così, in realtà in un paesino, ci troviamo fra Biella e Boglio, ed è innanzitutto una delle cose per me più interessanti, no? Nel senso che, devo dire la verità, forse è la prima volta che leggo un romanzo ambientato a Biello nel biellese, e questa cosa già è una, sì, devo dire che è una cosa che mi ha sicuramente incuriosito, perché ogni volta che leggo romanzi o comunque narrativa che in qualche modo esce dai canoni, no? dell'urbano, sì, che conosciamo, quindi delle grandi città o della campagna che viene raccontata, devo dire che è sempre molto interessante. E qui ci troviamo però in una storia che affronta due temi per me molto importanti. Uno è appunto il suicidio di una ragazzina, e già questo è, come dire, uno di quei temi che da solo spaventerebbe chiunque, soprattutto appunto una scrittrice, e dall'altro in conseguenza, diciamo così, così a questo fatto incredibile, la scomparsa o quantomeno l'allontanamento, chiamiamolo così, di una maestra di scuola, che era la maestra di questa ragazzina che si è suicidata, che sconvolta da quello che è accaduto si allontana spontaneamente e appunto finisce nel bosco, in questo famoso bosco che è anche nel titolo del libro. E innanzitutto volevo chiederle, dato che poi lo racconta anche in una sorta di appendice a questo romanzo, chiamiamola un appendice no fiction a questo romanzo, come mai questa storia l'ha così perseguitata negli anni e l'ha così interrogata tanto, come ha detto lei prima, da obbligarla a pensarci così?
Ma allora, sebbene il libro sia un romanzo a tutti gli effetti, quindi c'è invenzione, appunto ho creato dei personaggi che non corrispondono a nessuna persona, ho spostato l'azione, ho cambiato i connotati appunto a chi poteva in qualche modo riconoscersi nella storia. Perché? Perché in realtà il nucleo del romanzo è una storia vera, sono fatti realmente accaduti tra l'altro a persone a cui io sono stata e sono molto legata. Io quando ero ragazzina stavo spesso dai miei nonni e c'era sempre viveva accanto ai miei nonni questa maestra ormai in pensione, che non era sposata, non aveva figli, era stata orfana da ragazzina ed era cresciuta con mio nonno, quindi davvero come fratelli. E io sapevo che a un certo punto questa signora per alcuni giorni, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, quindi insomma molti decenni prima rispetto alla mia infanzia, era scomparsa. E insomma, della vita di questa signora io sapevo tante cose, c'erano anche racconti per me molto affascinanti dei suoi anni in collegio dalle suore, i ricordi della guerra, però di questo fatto, di questo episodio non si parlava molto, e quindi naturalmente io ero interessata. Non se ne parlava perché la causa della sparizione fu effettivamente questo suicidio di una sua allieva che aveva 11 anni, quindi insomma stava affacciando all'adolescenza, era stata bocciata, era un po' più grande dei compagni, a cui la maestra era molto legata, e quindi effettivamente diciamo i due eventi che sembrano più eccezionali sono quelli che io ho tratto dalla cronaca e dalle memorie familiari, il suicidio della ragazzina e la scomparsa della maestra. E poi negli anni io ho orecchiato conversazioni, ho ricostruito la storia, non ne ho mai parlato con la maestra vera, nonostante io e lei fossimo anche molto legate, non osavo chiedere questa cosa, era un po' un tabù. Poi però dopo la sua morte soprattutto ho chiesto a mio nonno, a mia mamma, ho trovato anche dei giornali dell'epoca che parlavano di questa vicenda, perché immaginatevi a Biella, comunque nel biellese, un posto in cui non succede tantissimo, nel giro di un giorno praticamente muore un undicenne e la sua maestra scompare, quindi tutti i giornalisti locali ne scrivevano, e c'erano anche squadre di volontari che cercavano la maestra nei boschi, dragavano i fiumi, l'hanno cercata nelle città vicine, fino a Torino, a Milano, però non si trovava.
Questo è appunto il chiamiamolo diciamo l'ispirazione iniziale, no? Quindi da qui partiamo, sì. e da qui Maddalena Vagliotanet costruisce però un romanzo vero e proprio, e inserisce in questa storia che aveva ascoltato e sentito, e in questa memoria, diciamo così, condivisa con il biellese, inserisce una serie di personaggi e soprattutto un'ambientazione che verrebbe da definire dall'atmosfera magica, che permette a questa storia, che dovrebbe essere una storia sicuramente triste, luttuosa, con diciamo poche speranze, in realtà diventa un bellissimo modo di raccontare la relazione che si instaura fra diciamo che si instaura subito dopo un grande lutto, no? Dopo un grande lutto, sì, le persone in realtà reagiscono unendosi tantissimo e sostenendosi tantissimo, e questa, sì, unione l'autrice in realtà la racconta creando un piccolo microcosmo, costruito intorno a una relazione fra la maestra che si allontana e che si rifugia nel bosco e un bambino, Martino, che è un po' un outsider in questa a Biella, perché anche lui in realtà viene dalla grande città, viene da Torino, sì, e c'è una parte che mi è piaciuta tantissimo quando lui torna a casa dicendo, gli hanno appena comunicato che non proprio la sua compagna di classe, perché non era la sua classe, ma una compagna di scuola si è suicidata, e lui torna a casa, evidentemente non stava benissimo a Biella, torna a casa dalla mamma e dice, io qui non ci voglio stare, qui i bambini muoiono, che è un, sì, modo, no? È una cosa molto bella, in realtà mi è piaciuto moltissimo, perché ecco, questo mi ha fatto, quando ho letto ho detto, ok, sì, l'autrice evidentemente ha a che fare con il modo in cui pensano i ragazzini, perché questa è una cosa meravigliosamente infantile, ed è però giusta, giustissima, infatti mi è piaciuta molto. E però questo ragazzino poi in realtà è, diciamo così, lo snodo narrativo che Maddalena trova per poterci raccontare che cosa sta succedendo nella mente della maestra, che cosa sta succedendo di quel senso di colpa e che cosa sta succedendo nel mondo che si è ribaltato per la maestra. E lo fa attraverso appunto questa relazione che si instaura fra questi due personaggi. Quello che volevo chiederle era proprio di dirci come mai ha scelto di raccontare quello che potrebbe essere considerato un diciamo che nella razionalmente lo potremmo considerare uno sbandamento psicotico, e che però nelle parole appunto di tornare dal bosco in realtà diventa un modo molto bello per non terminare la relazione con chi è morto.
Sì, ma intanto la ringrazio, perché sono tutte osservazioni anche per me molto interessanti, anche fertili, quindi grazie. Ma allora, la maestra effettivamente nel momento in cui entra nel bosco non sa bene nemmeno cosa sta facendo, cioè è completamente sotto shock, ha letto la notizia sul giornale. In realtà lei la portano le gambe, no? Non decide nemmeno veramente dove andare, e le gambe la portano verso il suo paese natale, verso anche dei luoghi che conosce, nel senso che per lei il bosco è un luogo anche noto e frequentato sin da quando era lei una ragazzina. E quindi va lì, si rincantuccia nel bosco, e in effetti il suo desiderio in quel momento semmai è di lasciarsi andare, insomma, di vorrebbe liberarsi della sua coscienza, proprio perché è completamente invasa da questo senso di colpa anche abnorme, perché lei non ha sbagliato nulla davvero con questa ragazzina, però si sente responsabile e sente di aver fallito come maestra, e siccome appunto questa maestra non è sposata, non ha figli, per lei l'essere maestra è lo scopo della sua vita, la sua missione, anche quello che dà senso e le dà un posto nella comunità. E quindi sì, nel momento in cui entra, come diceva lei, c'è un vero e proprio sbandamento psicotico, cioè lei in uno stato di prostrazione, ed è visitata da memorie, da ricordi, da allucinazioni, fantasmi, tra cui anche quello della ragazzina che è appena morta. E poi però succede qualcosa che la riacciuffa, diciamo, per i capelli, nel senso che viene trovata da questo ragazzino e quasi suo malgrado riscopre che cos'è una relazione umana, che è anche cura reciproca, curiosità reciproca anche, e affetto naturalmente. Quindi quando lei inizia a provare affetto per quest'altro ragazzino, in qualche modo sta via via ritornando al mondo, anche se è ancora nel bosco. E a me interessava molto intanto cercare di affrontare un tema così indicibile quasi, no, come la morte di una ragazzina per suicidio, ed è un evento che deve restare irriducibile anche, cioè che non viene interpretato fino in fondo, spiegato nel libro, e in particolare mi interessava cercare di capire cosa succede nella mente di una persona che innanzitutto non è abituata a parlare dei propri sentimenti, a nominarli, dei propri ricordi, dei propri dolori. Nel libro c'è un po' un mantra che con cui anch'io sono cresciuta, cioè nella provincia piemontese di fronte alle avversità fondamentalmente uno prima non deve farla lunga, no? Cioè non deve fare tante storie, e secondo si tira avanti, no? Si tira avanti la carretta, la vita continua. E la maestra è una che a un certo punto non è riuscita a tirare avanti, no? Si tira indietro, non è proprio capace di continuare a fare le cose che fanno gli altri, seppur soffrendo moltissimo, perché naturalmente intorno a questa vicenda soffrono molte persone. E quindi, insomma, anche quando io pensavo alla storia vera, io poi sapevo che a un certo punto la maestra vera era tornata, ma tutto quello che poteva essere capitato nella sua testa in quei giorni di assenza, di cui lei non parlò mai, per me sono stati oggetto di grandissimo ragionamento per anni e anni, e quindi, insomma, nel libro ho provato a restituirlo, però appunto l'innesco del libro è tragico, però poi è un libro anche molto su un bisogno d'amore, anche di affetto di questa donna che sembra così solitaria, e sulla possibilità che un rapporto con gli altri si ricuca, si ricostituisca.
E quindi adesso, prima di continuare la nostra intervista, ci prendiamo qualche secondo di pausa e facciamo sentire un po' di musica, e poi torniamo in diretta con Maddalena Vagliotanet e Tornare dal Bosco. Eccoci che torniamo in diretta e siamo sempre qui a Tabula Rasa con Maddalena Vagliotanet per Tornare dal Bosco, edito da Marsilio. E quindi torniamo a parlare di lutto, torniamo a parlare di però anche di amore, così ha detto l'autrice prima. Io sono molto d'accordo, devo dire, su questo. E parliamo, diciamo, di un protagonista presentissimo nel romanzo, anche se non parla così come pensiamo si possa parlare, diciamo così, umanamente, ma in realtà parla tantissimo, si fa sentire, si fa odorare, nasconde e poi scopre, ed è appunto Il Bosco del titolo. Il libro è una bellissima in qualche modo avventura all'interno di diciamo un grande confine, no? Che è quello che poi è presente in tantissima letteratura, sia per giovani che per adulti, no? Il bosco è assolutamente un elemento presente anche diciamo nel nostro immaginario, e nel bosco di solito si nascondono i pericoli, nel bosco ci si perde, quando appunto si vuole fare un'avventura, soprattutto quando si è ragazzini, si va nel bosco perché è buio, perché non ci passa il sole attraverso. Il bosco però è anche un posto molto vivo e pieno di vita, diciamo, animale e vegetale. E il modo in cui il bosco è presente nel racconto di Maddalena Vagliotanet fa capire che di questi boschi effettivamente l'autrice ne ha conosciuti parecchi, anche differenti, e probabilmente ne è stata affascinata, perché quello che viene fuori dal racconto è che poi questo bosco è molto meno pericoloso di quello che sembra, e invece di prendere restituisce, e in questo caso appunto non per niente il titolo è Tornare dal Bosco e non Perdersi nel Bosco. E quindi quello che volevo chiedere a Maddalena era: qual era il suo rapporto con i boschi, con i confini, e che cosa è per lei il bosco in questa storia?
Allora, il mio rapporto con il bosco è abbastanza intimo, nel senso che mio nonno, dopo la pensione, che insomma in quella generazione arrivava abbastanza presto, è tornato al suo paese, Bioglio, e si è dedicato a curare e rinfoltire il bosco, un pezzo di bosco che lui aveva ereditato dai suoi genitori e via dicendo. E quindi io da piccola andavo continuamente in questo bosco molto bello, proprio dietro casa. Avevo poi anche tutta una serie di attrezzature per aiutare, quindi avevo tutti i rastrelli di varie dimensioni fatti su misura per me da mio nonno, per poterlo aiutare a rastrellare gli aghi e sistemare il sottobosco. E quindi insomma è un posto che io ho frequentato molto, e come dicevo anche per la maestra è così, cioè era un luogo che le persone intorno a me conoscevano e usavano anche, cioè per il miele, per lo strame, il legname, le fascine, i funghi, le castagne, le nocciole. Cioè nel bosco si andava e si trovava anche molto, e tra l'altro c'era anche un aspetto, diciamo, da un lato di grande amore, mio nonno è innamorato del suo bosco, e allo stesso tempo di conflitto, nel senso che il bosco è anche qualcosa che diventa invasivo, si può infestare di rovi, e in qualche modo si riprende anche, se lasciato a se stesso, si riprende tutti gli spazi, quindi i pascoli, ma anche le strade vengono in quelle zone, se uno non le tiene in ordine, diciamo, vengono invase dalle piante nel giro di pochissimo. E quindi da un lato io ho sempre avuto un rapporto familiarità con il bosco, e poi però sin da ragazzina il bosco è anche, come diceva lei, un topos fortissimo dell'altrove, sta ai margini della comunità umana, delle città, dei borghi. E a me, insomma, ho pensato da subito che la mia maestra si sarebbe rifugiata nel bosco, e qui per esempio il romanzo differisce dalla storia vera, un po' perché lei stessa è una persona un po' marginale, cioè nonostante sia molto apprezzata come insegnante, sia amata, abbia delle amiche, però appunto non ha una famiglia sua per come la si intendeva in quell'epoca, quindi appunto dei figli, un marito, era una donna abbastanza solitaria, anche lievemente eccentrica, e quindi è un po' marginale e finisce per fare questa esperienza radicale di un margine che è proprio un margine fisico anche, cioè esce dalla comunità. E lì il bosco diventa anche il bosco della fiaba, quindi c'è da un lato nel libro credo un aspetto molto realistico anche di descrizione minuta delle piante, degli animali, della vita del bosco, e poi c'è anche l'aspetto diciamo più simbolico, metaforico, per cui il bosco è sia come diceva un luogo che è un luogo un po' ambivalente, diciamo, può essere all'inizio un po' inquietante, e il bosco delle fiabe appunto dove ci sono le streghe, ci sono gli orchi, però poi anche nelle fiabe il bosco spesso è occasione di scampo e di rifugio, persino Biancaneve si salva la pelle nascondendosi nel bosco, ed è pieno di fiabe in cui in realtà i ragazzini soprattutto si nascondono nel bosco. E questo aspetto ambivalente del bosco delle fiabe penso che abbia in qualche modo agito mentre scrivevo il libro, oltre a altri boschi, per esempio i boschi della poesia di Caproni, in cui uno va a caccia della bestia ma in realtà sta cacciando se stesso, e infatti lui dice: se volete trovarvi perdetevi nella foresta. Quindi c'è sia un bosco che è legato proprio a dei ricordi molto specifici miei, e poi c'è il bosco della letteratura, e credo che entrambi siano entrati nel mio libro in qualche modo.
Lo confermo assolutamente, sì, si sentono entrambi i lati, diciamo così, sia quello realista che quello letterario. E noi ci stiamo avviando verso il termine della nostra intervista, e noi concludiamo sempre le interviste di Tabula Rasa con una domanda di rito, che è un consiglio di lettura in realtà, quindi un consiglio di lettura di Maddalena Vagliotanet per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Tabula Rasa. Cosa sta leggendo Maddalena in questo momento, o cosa ci consiglia?
Io sto leggendo in questo momento, sto rileggendo un po' tutta Marguerite Yourcenar. Avevo letto all'università Memorie di Adriano, però non conoscevo bene gli altri libri di Yourcenar, e sto leggendo una raccolta di racconti che si chiama Come l'acqua che scorre, e li consiglio moltissimo. Sono tre racconti ambientati tra 500 e 600, tra la Napoli spagnola e le Fiandre, e sono anche, come sempre in Yourcenar, una riflessione poi sull'evanescenza della memoria e su quello che invece persiste, e sono veramente bellissimi. Gli altri libri di Yourcenar non sono tutti reperibili, quindi molti si devono trovare in biblioteca, ma vabbè, meno male che ci sono le biblioteche.
Meno male, noi lo diciamo sempre, meno male che ci sono le biblioteche. Bellissimo consiglio di lettura, oltretutto non conoscevo questi racconti, li andrò a recuperare sicuramente. Quindi grazie a Maddalena Vagliotanet, ricordo a tutte e a tutti Tornare dal Bosco, Marsilio Editore, sono circa 260 pagine per 17 euro, non trovo il prezzo di Marsilio, lo nasconde molto bene.
Più o meno sì.
Esatto. quindi grazie di essere stata con noi, e speriamo di sentirci magari al suo prossimo libro. Grazie Maddalena, a presto.
Grazie a voi, grazie mille.
Come down from the mountain, you have been gone too long. The spring is a- come si disegna la tua risata? Disegnerei, se potessi, l'attimo in cui scoppi di improvvisa gioia. Quella tua risata roca, quasi maschile, che con il passare dei secondi si ingentilisce di oro, di incenso e mirra. Ecco, inizia così Cassandra Mogadiscio, edito da Bompiani, 365 pagine, tutte scritte da Hijaba Scego, che è qui con noi. Buonasera Hijaba e benvenuta a Tabula Rasa.
Salve, salve, buonasera.
Ciao Hijaba, buonasera. Allora, senti, prima di tutto noi penso che il pubblico di Tabula Rasa conoscerà un po' quello che hai scritto in precedenza, hai fatto Pecore Nere oltre Babilonia, poi con Adua hai portato, insomma, hai cercato di raccontare un personaggio che voleva entrare in sto cercando di riassumere, ma consiglio la lettura di tutti questi titoli che sto nominando. Hai cercato di raccontare un personaggio che tra le mille sfaccettature cercava di entrare a Hollywood con la linea del colore.
Perché Hollywood, Cinecittà,
cioè, insomma,
Italia.
Sì, nel cinema. Perché
Hollywood era un po' troppo.
Cinema. È vero. Sì. Poi con la linea del colore parlavamo di viaggio e del diritto dei corpi di muoversi, insomma sto brutalizzando probabilmente le trame di quello che hai scritto.
È divertente.
Però questo per dire, perché è difficilissimo dire di che cosa parla Cassandra Mogadiscio, perché ovviamente va a letto. Prova a sintetizzare i tanti spunti che ci dà e poi tu mi dici quante cavolate ho detto. Nel senso che parla, ci sono amori non corrisposti, gli anni 90, c'è la nuvola di Fuxas con la fiera degli editori, c'è la moglie di Saramago, ci sono gli occhi degli scrittori, il cinema, Roma, il colonialismo, nonni, nipoti, passaggi di testimoni, zie, lingue che convivono, i somali della diaspora, libri che si accarezzano per non farli sentire soli, i somali romani, i romani, i somali che non sono romani, film, musica, disturbi alimentari, pensiero coloniale e decolonialismo, menopausa, la guerra, il continente più complicato che è l'Europa, tantissime altre, il funerale di Leo Grande, un sacco di roba. Tutto scritto in 14 capitoli, di cui 14 con i titoli in italiano e in somalo, più un'autobiografia in movimento che sono i ringraziamenti. Penso di aver distrutto totalmente il tuo libro, Cassandra Mogadiscio. Io però ti chiedo, se ovviamente queste sono alcune delle cose che ho letto nel tuo libro, io però partirei prima di tutto dalla copertina del libro, perché chi lo vede in libreria o negli store online, insomma, lo consigliamo ovviamente prima in libreria, c'è una foto in bianco e nero con due ragazze, due giovani donne che sono molto vicine, c'è il nome di Hijaba Scego e il titolo Cassandra Babilonia cucite con un filo giallo. Ecco, ti chiedo,
Cassandra Mogadiscio,
chiedo scusa, insomma è tutto cucito con un filo giallo. Ecco, in questa foto però secondo me c'è una parte importante di quello che c'è nel tuo romanzo, lo riassume secondo me molto bene sia nella grafica sia nella foto, se ce la puoi raccontare e se non ti sei troppo offesa di come l'ho presentato.
No, grazie del super riassunto e grazie soprattutto di aver detto due cose che non tutti hanno detto in questi giorni, gli anni 90, perché me l'ha detto una ragazza, è anche un libro sull'adolescenza e soprattutto grazie di aver ricordato il mio amico Alessandro Leogrande. È sempre una grande tristezza, no? Non poter più chiacchierare con lui e scambiarci opinioni, quindi è stato molto difficile per me, non l'ho mai scritta questa cosa, e parlare del suo funerale insomma mi ha aiutato molto. E niente, cosa la foto in realtà nasce da una ricerca di archivio. Questo libro in realtà non parte da archivi reali, perché appunto il tema centrale è questo giro, no? Quel trauma post bellico. Noi di origine somala abbiamo vissuto 30 anni di guerra civile e quindi questo significa distruzione degli archivi familiari e nazionali, perché le guerre ingoiano tutto, le guerre sono veramente il disastro più totale, e quindi è molto del materiale, delle, anche delle fotografie banalmente, ma anche le fotografie della propria famiglia le trovi negli archivi italiani. E quella è una foto trovata nell'archivio della Fiera di Milano, della Fiera Campionaria di Milano. È una foto scattata negli anni 50, a metà degli anni 50, alla Fiera di Milano, e ritrae appunto una donna somala e una donna italiana che lavoravano in fiera, una alla stand, allo stand della Somalia e una non so dove. Assomiglia molto a Mariangela Melato, ma non è Mariangela Melato, e però ha quella aura, no, di donna anni 50. E poi questa giovane donna somala che mio fratello e io abbiamo riconosciuto, dove abbiamo riconosciuto nostra madre, e abbiamo in qualche modo ho fatto vedere la foto a tante persone, e mia madre è ancora titubante, dice sono io, poi si ricorda degli elementi della foto, però a prescindere io ho messo questa sua titubanza nel libro, perché è proprio quando tu lavori con materiale che non ripeschi dagli archivi, e lavori con la memoria, lavori con anche i buchi di memoria, e quindi quella foto rappresenta sia il lavoro di archivio, il lavoro di intervista che ho fatto con mia madre sulla guerra, sul passato della Somalia, sul colonialismo, ma non tanto il colonialismo storico quanto il colonialismo avvenuto negli anni 50, e però il filo è proprio mia madre, perché lei è tornata dalla guerra civile, ha cominciato a cucire, cuciva anche prima però per necessità, e lui invece cuce per superare il trauma e quindi per curarsi.
Ovviamente ci sono tanti rapporti familiari all'interno di questo romanzo, o comunque di questo racconto, perché c'ha tante forme, ovviamente sia un'autobiografia ma anche ricerca appunto storica, e c'è anche possiamo fare un parallelo tra la trama che cuce tua mamma e quella che fai tu della tua famiglia, della diaspora, della famiglia allargatissima, e poi un elemento che a me ha colpito in maniera particolare è il tuo uso della lingua e di quanto ne parli della lingua all'interno di quello che hai scritto di Cassandra Mogadiscio, perché a un certo punto rifletti anche sul fatto che è la lingua di l'italiano, perché è scritto in italiano per per una persona, tua nipote, che non parla italiano ma che probabilmente lo vorrà imparare, ma è anche scritto in riferimento a tua mamma, che altrettanto magari non lo legge, e che comunque è la lingua di Dante, la lingua di Petrarca, la lingua delle colonie, la lingua che traduceva tuo nonno addirittura a Rodolfo Graziani, perché gli faceva da interprete, e poi è comunque la stessa lingua di Joyce Lussù, di Boccaccio, di Dacia Maraini, ma anche di Giumpa Lahiri, ed è una lingua quella che tu presenti a metà, o comunque molto ricca, perché non è solamente quella italiana ma anche quella somala, poi c'è anche l'inglese, il portoghese, e mi è venuta in mente una cosa che diceva Sergei Davlatov, che è un altro, diciamo, esule, diciamo dalla parte russa, quando parla della sua incapacità di adattarsi alla diaspora, o comunque a ciò che ha dovuto fare per poter venire via dalla sua terra, per dover venire via dalla sua terra, quando dice: raccoglieremo il silenzio, lo raccoglieremo e lo venderemo in cassette, ad esempio silenzio numero 1, Aurora Montana, oppure silenzio numero 2, Languore d'amore, silenzio numero 9, Un minuto dopo la catastrofe aerea. E poi aggiunge: per lungo tempo ho creduto che in inglese non si potessero dire idiozie. Questo è ciò che dice Davlatov relativamente alla lingua che ha dovuto imparare per poter vivere in America da esule. Ti ci rivedi un po' in questa lingua nella quale qualcuno, magari qualche persona vittima della diaspora, non poteva dire idiozie in italiano?
Allora, faccio un passo indietro, perché il libro è infatti una fotografia della diaspora, di una famiglia diasporica, perché io volevo proprio descrivere la mia famiglia che è molto simile anche a altre famiglie, non so, curde, afghane, siriane, perché comunque abbiamo vissuto il dramma della guerra e il dramma di essere dispersi in 5 continenti, veramente ho parenti ovunque, fratelli ovunque, dalla Germania all'Inghilterra, a Nairobi, quindi più che famiglie ti senti quasi una fabbrica con le filiali, no? E questo significa che c'è tanta separazione, ci sono delle assenze, dei vuoti affettivi che uno cerca di riempire attraverso le parole e la tecnologia, no? Io mi ricordo prima c'era il telefono a gettoni, siccome costava troppo mandavamo delle audiocassette registrate, poi piano piano i telefoni sono diventati più abbordabili, poi sono arrivati i cellulari, sono arrivate le app e quindi ti illudi quasi di poter sfiorare la persona che ami, però la persona che ami sta dall'altra parte del globo, proprio agli antipodi, e quindi questa era proprio una delle esigenze molto forti che mi ha spinto a scrivere, perché si parla molto di rifugiati, ma ci vedono, io sono figlia di rifugiati, ci vedono come corpi astratti e siamo invece corpi reali con affetti, sentimenti e tante cose, e io volevo dare corpo a queste tante cose, e l'italiano in un certo senso è proprio il filo giallo della copertina, perché è il mio strumento di lavoro. Io amo l'italiano, è la mia lingua, però è una lingua che, come tutte le lingue, si porta dietro anche carichi enormi di dolore o anche di oppressione, perché per la mia famiglia l'italiano non è una lingua neutra, è stata la lingua della colonizzazione per gli antenati, mio nonno addirittura la traduceva, e quindi è una lingua che io ci ho pensato molto, che lingua si parlava quando appunto la Somalia o l'Eritrea erano colonizzate, non era l'italiano bello di Natalia Ginzburg o di Italo Calvino, era un italiano un po' duro, di ordini, che faceva vedere la gerarchia, il potere, che voleva sottomettere gli altri. Quindi in un certo senso quello che io ho capito è che nella mia famiglia, perché poi l'italiano è stato usato anche dopo il colonialismo storico in Somalia, negli anni 50-60, perché l'Italia torna in Somalia negli anni 50, però per insegnare la democrazia alla Somalia, e già la frase suona malissimo perché nessuno ti può insegnare la democrazia, però le Nazioni Unite avevano dato questo compito all'Italia, e i somali vedono tornare l'antico colonizzatore, però con un ambito diverso, non più fascista ma repubblicano, però la sostanza rimane ancora la stessa, e quindi la lingua in un certo senso ha un surplus di colonialismo, però in quel momento che i somali se ne appropriano, cioè non la lingua viene in un certo senso presa e risignificata, e quindi diventa la lingua degli affetti. Paradossale quello che succede all'italiano in Somalia, degli affetti, della cultura pop, delle canzoni che ascolti e che ti servono per dare un bacio alla ragazza, può essere Gianni Morandi come Celentano, il mio fratello addirittura mi racconta di una canzone di Pupo che io non ho mai sentito in vita mia, lui me l'ha fatta ascoltare su YouTube, era Ciao di Pupo, che finivano con questa canzone, finivano le serate danzanti di un hotel che si chiama l'Hotel Uruba, ed era diciamo il codice per dire adesso puoi baciare la ragazza accanto a te, no? Quindi è come la lingua diventa anche altro, e poi chiaramente la lingua per me è l'italiano di oggi, l'italiano di un paese che si ostina a vedersi monocolore, monoreligioso, ma in realtà è già plurale da tanti anni, quindi c'è Dante, c'è Boccaccio, ci sono le donne che hanno fatto grande anche questa letteratura, che vengono ricordate sempre poco, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, ma anche i giovani, non solo giovani, ma le persone che come me hanno un'altra origine, o sono migranti direttamente o sono appunto nati qua e cresciuti qua, quindi io dico sempre che l'italiano va da Dante a Jarakan, però passa per Pacuma, passa per Italo Calvino, passa per Amerissa, quindi avevo bisogno proprio di nominarle queste persone, perché è importante, facciamo tutti parte della lingua italiana.
Un'altra particolarità che secondo me è molto interessante è relativa all'uso che fai tu dell'oralità, o comunque appunto dell'archivio orale al quale tu hai attinto, perché secondo me è un libro che sì, si legge Cassandra Mogadiscio, ma anche che si ascolta, nel senso, ora provo a fare un esempio di una frase che mi ha colpito tantissimo, perché racconta praticamente il mondo in 3 righe e la complessità del mondo in 3 righe, quando scrivi tu sussurri in una lingua improbabile, in bilico tra un somalo infantile e un inglese da balera estiva. Ecco, c'è il somalo, c'è l'inglese scritto in italiano e citi la balera estiva. È una autobiografia sulla complessità e sulla ricchezza, secondo me. E mi ha fatto venire in mente una frase che diceva Viktor Sklovsky, quando dice: la storia non si deve fare, ma si deve fare una biografia. Ecco, secondo me tu hai fatto una grandissima biografia.
Ti ringrazio. No, io la vedo un po' come biografia linguistica, ma caleidoscopio. Io nel mio piccolo chiamo questo libro il libro dello specchio rotto, perché sono tutti frammenti, no? Non c'è un'unità, forse non c'è nemmeno un inizio e una fine. Io gli ho dato un inizio e una fine, ho dato i capitoli, però in realtà si potrebbe prendere e leggere da qualsiasi punto. E poi sono molto curiosa di quando la leggerà Soraya, perché questo libro è un libro dedicato alle zie, scritto da una zia, io a una nipote, Soraya, che sa, che vuole imparare l'italiano, però non lo sa, parla il francese, parla come Xavier Dolan in qualche modo, no? E quindi tecnicamente è un libro che è rivolto a qualcuno che non lo leggerà mai. E in questi giorni io poi sono molto felice, perché mia mamma fa molta fatica con l'alfabeto, come ho raccontato nel libro, però piano piano riesce a leggere delle righe. Lei si è messa a leggere questo libro, io non so quando e come finirà, però è bello il gesto. E quindi a volte, no, il libro poi, noto, si arricchisce di altre storie, perché poi portandoli in giro la gente ti racconta altre storie che leghi alla tua biografia e diventano in fondo anche parte della tua biografia. Insomma, è un processo abbastanza meraviglioso quello di scrivere. E io non ero poi così sicura, adesso sembro tanto sicura, perché adesso ho preso diciamo la velocità nel parlare di questo libro, però quando lo scrivevo era in piena pandemia, non era il primo anno ma era il secondo anno, il 2021, quando ancora stavamo messi ancora molto male, e quindi avevo tanti dubbi sul fatto che sarò capita, non sarò capita, e quindi, come mi è successo per tutti i libri, ho cercato di uccidere anche questo. Io ho questa cosa che è bruttissima, che comincio a scrivere libri e poi li voglio uccidere, e poi per fortuna intorno a me ho tanti amici, tanti familiari che mi dicono: guarda, è anche l'editore che mi dicono: no, continua. Meno male, perché se no io non scrivevo una riga, cioè li avrei uccisi subito tutti.
Guarda, meno male che questo che Cassandra Mogadiscio lo hai scritto, lo hanno pubblicato, e io almeno
vivo,
io ho avuto la fortuna, è vivo, ma io ho avuto la fortuna di leggerlo, e veramente lo consiglio. Prima hai parlato di musica, adesso metto una canzone, metto un po' di musica, ma è riferimento al libro, e poi ti chiederò perché ho messo questa canzone. Non ci siamo messi d'accordo, ovviamente. Eccoci, l'hai riconosciuta?
Stevie già... Wonder.
Perché l'abbiamo messa?
Allora, io in realtà posso approfittare per dire ai radioascoltatrici e radioascoltatori che c'è la playlist di Spotify che ho fatto per questo libro, quindi se volete ascoltarla, insomma, io ho messo molte canzoni degli anni 90 e molte canzoni somale. C'è proprio un percorso musicale che fa da sottotraccia a questo libro, un po' perché la musica ti aiuta a ristabilire la memoria, no? Ti aiuta proprio a ritrovare il tempo perduto in qualche modo, no? E io ho dovuto, quella canzone di Stevie Wonder è in un momento abbastanza cruciale in cui in qualche modo ancora non ho capito del tutto che è arrivata la guerra in Somalia, e effettivamente mi sono resa conto che ho di aver citato tante canzoni, perché in fondo è il libro che parla di tante cose, di tante età differenti, ma c'è una parte consistente che parla della mia adolescenza negli anni 90, ed era stranissimo perché il 1990-91 arriva questa guerra in Somalia, mia madre scompare e effettivamente io vivo il tempo della guerra mentre i miei compagni di classe vivono il tempo della pace, e avevo proprio questa sensazione di non essere in asso temporale, nello stesso asse temporale delle persone che erano intorno a me. Io vivevo un altro tempo, vivevo un'altra tragedia, perché poi le guerre sono anche questo, no? Uno vive, può vivere la guerra nel terreno, nel posto in cui c'è la guerra, però visto che siamo esseri diasporici, i tuoi parenti possono viverle in un posto dove c'è la pace, ma tu non hai pace, e questo è successo a tante persone, penso agli afghani, ai siriani, e penso a tantissime persone nel mondo, all'ex Jugoslavia. Quindi di essere in qualche modo, di vivere una piccola follia, no? E quello di cui io parlo, questo girro, questa parola somala, che significa insomma una malattia semplicemente, però in questa malattia c'è veramente il trauma anche del tempo. E poi quegli anni 90 a me colpiscono sempre, perché qui in Occidente erano anni spensierati, anni di grande ottimismo, no? Canzoni pop, io dico a un certo punto nel libro che c'erano proprio le canzoni gorgheggi di Whitney Houston e Nick Cannon. Poi non sapevamo nemmeno che Whitney Houston stava così male, no? Però in quel momento tutto ci sembrava spriluccicante, e anche dopo negli anni 90 il racconto è stato leggero, no? E uno si identificava con Bill Clinton e non con Yeltsin, no, per dire. E quindi tecnicamente era proprio l'ottimismo al potere. Però se uno pensa agli anni 90, fuori dall'Occidente sono state guerre su guerre, Somalia, ex Jugoslavia, Ruanda, Congo, ce ne sono state veramente tante, e quindi io ho questo proprio ricordo di oppressione, di guerre intorno a me, e di questo non rendersi conto del tempo che stavamo vivendo, di tragedie che ci hanno portato ad oggi. Pensa solo alla guerra somala, oggi non c'è più quella guerra, ma non c'è nemmeno la pace, perché pace è diventata una parola ambigua, perché cosa significa pace? Assenza di guerra. In Somalia non c'è assenza di guerra perché c'è il terrorismo, ci sono ancora tante armi, quindi in realtà la pace non c'è. C'è qualcosa in between tra la pace e la guerra a cui non stiamo dando un nome, però sta diventando una condizione esistenziale di tanti popoli, e questa cosa a me veramente colpiva tantissimo, quindi ho voluto proprio ricordare quel periodo. E quindi ci sono dei contrasti nel libro, c'è Stevie Wonder, no? E poi però c'è anche la tristezza.
Ci sono anche riferimenti a quelle che tu chiami poi le guerre silenziate, come quella adesso in Siria, in Congo, appunto quella che è durata per 30 anni in Somalia, e poi appunto c'è Stevie Wonder, ma poi ci sono riferimenti anche letterari, per esempio come quello che fai per Belux, quando a un certo punto scrivi: si può ritrovare l'amore solo se si abbandona l'ossessione del potere e del dominio sugli altri, stai citando Belux. E poi dici, scrivi tu a tua nipote, forse inconsciamente è stata proprio Belux a spingermi a scriverti, nipote mia. Siamo donne, io sono una donna matura che si affaccia al lato nascosto della luna, tu sei una grande donna che quella luna l'ha appena calpestata. Insieme siamo la Via Lattea, sorella, la nostra intimità è politica. Questa mi sembra l'ultima frase, sorella, la nostra intimità è politica, è un passaggio secondo me bellissimo. Ce lo puoi spiegare, per favore?
No, l'intimità è politica, era una delle, nel mio momento di crisi in cui volevo uccidere il libro, avevo questa paura di questo io ego riferito, io avevo molta paura, no? Perché quando uno scrive l'autobiografia usi l'io, no? Perché sei tu che racconti, o anche quando racconti altri, però sei tu che raccogli, no? E quindi io pensavo, ma come svicolare da questo io? Poi mi sono resa conto, proprio vedendo gli scaffali della mia libreria, c'era Belux, c'era Gloria Anzaldúa, che io venero, proprio venero, e c'era James Baldwin. E James Baldwin è veramente un profeta, un grande uomo che ci ha detto e raccontato tutto, infatti l'ho messo in esergo perché anche lui era uno zio, oltre che un grande pensatore su cosa significa essere neri, lui ne parlava del XX secolo, ma vale per il XXI secolo. Quindi ho capito leggendo loro che l'io poteva diventare noi, no? E in generale l'io di una persona razzializzata, io ho appena riletto con Seisao Evaristo, che è una scrittrice afro-brasiliana, dove parla di una favela e usando l'io, però c'è un noi dietro, cioè tutti gli afavelados, le persone che vivono nella favela. E quindi io mi sono resa conto che parlando un po' di me, ma non solo di me, di mia madre, di mia nipote, dei miei fratelli, di questa mia famiglia diasporica, veramente parlavo di una condizione esistenziale, che è questa della diaspora, questa di essere fuoriuscite dal paese perché dittature, guerre, paure, e che vivi in qualche modo in between, questa condizione di essere tra le cose, tra i continenti, tra le identità. Quindi era veramente molto importante. Quell'io è diventato noi grazie a chi ci ha preceduto. Io considero James Baldwin, Gloria Anzaldúa e Belux un antenato e due antenate, cioè veramente fondamentali, fanno parte del mio percorso.
Hai parlato di un io, hai parlato di un noi, il libro però è scritto alla seconda persona singolare, cioè parli a un tu, scrivi a un tu. Secondo me è anche interessante questo passaggio, cioè è Cassandra che parla di Mogadiscio, o comunque che parla appunto dei temi di cui abbiamo parlato, ma non è che parla pure a noi lettori che queste vicende non le abbiamo vissute e che ci mette in guardia?
Boh, in un certo senso sì, perché io penso sempre che la Somalia è un paradigma, cioè lo penso da quando ho 16 anni, perché effettivamente quello che è successo a noi poi è successo a tanti altri paesi, e questa cosa nel corso del tempo, in questi 30 anni di guerra, insomma più di 30 anni di guerra, mi ha molto spaventato quando ho visto quello che è successo alla Siria. Mi ha addolorato, mi ha amareggiato, mi ha rattristato. La Siria per me è una grande cicatrice, e io penso ogni tanto che la scrittura di questo libro arriva inconsciamente anche dalla tragedia siriana, perché un paese così bello, così fantastico come era la Siria, distrutto da una guerra veramente insensata, è qualcosa che mi ha risuonato dentro, e mi ha risuonato qualcosa di molto molto personale, perché quella distruzione insensata l'avevo già vista sulla nostra pelle in Somalia, e più che nel terreno, nella lacerazione di sapere di questa distruzione e del racconto poi che i reduci, mia madre è una reduce, e effettivamente fanno di quella distruzione. E quindi certo che è un warning, dobbiamo veramente in qualche modo avere cura della pace. Per me è fondamentale questo, non avere cura della pace è un disastro, vendere armi è un disastro. Quindi tecnicamente c'è una cultura di pace che è sempre più assente da questo mondo, è una cultura del dialogo. Io ogni tanto penso che alla Somalia, per esempio, servirebbe il dialogo, quello che hanno fatto in Sierra Leone e in Sudafrica dopo l'apartheid, cioè di mettersi davanti ai crimini e in un certo senso, non so come, cercare di superarli insieme. E quello, il processo della Sierra Leone di pace, secondo me va studiato. Veramente va studiato, è una cosa che penso potrebbe essere buono per il mio paese di origine, che ancora non è in pace, perché ancora sta in una situazione di grande grande caos.
Ricordiamo appunto in quella situazione fu stabilita proprio una commissione per la verità e la riconciliazione.
Esatto.
È stato un lavoro molto interessante,
è molto importante.
I tre fatto proprio, come posso dire, io ancora mi ricordo perché all'epoca frequentavo il continente fisicamente, e il lavoro della commissione aveva proprio le tre direttrici, che era ricostruire, ricordare e reintegrare.
Esatto,
parliamo di un qualcosa successo 20 anni fa.
Ricostruire è fondamentale, reintegrare è fondamentale, perché sennò le persone non si parlano più, e quando non si parlano più ci sono altre, perché la guerra produce altre guerre. Io ho scoperto questo, perché la guerra somala è durata così tanto perché dentro la guerra si sono riprodotte altre guerre, e quindi questa guerra è diventata infinita. No? Nuovi distidi, nuovi, e quindi c'è uno è come se fosse una torta di nozze al contrario, no? È uno strato di guerra sopra un altro strato di guerra.
Ingiaba, io continuerei a parlare fino a domani mattina, però purtroppo allora il tempo stringe, però ti facciamo l'ultimissima domanda, che è quella di rito che facciamo qui a Tabula Rasa. Se puoi consigliare un libro che stai leggendo o che hai letto che ti è particolarmente piaciuto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Ah, mi è piaciuto un libro stranissimo, perché è un libro, quelli di campus, li chiamano campus novel, perché parlano di campus americani, che si chiama In Netanyahu. Con questo titolo, cioè, effettivamente parla di un episodio minore, c'è scritto proprio nella copertina, e in fin dei conti è trascurabile, della storia di una famiglia illustre. Parla del padre di Netanyahu che va in America, però in realtà il personaggio è un altro professore ebreo, che è ebreo americano, e della sua storia. Ed è molto interessante, perché in realtà non parla di quello che ci immaginiamo, non è la storia di Israele, ma è la storia di un campus americano, di un professore ebreo e di una lezione di storia e una polemica. È un libro molto interessante, perché io quando l'ho comprato non mi aspettavo nulla, e effettivamente l'ho letto, ed è un libro che mina molte certezze che uno ha, e sicuramente è anche molto ironico e dissacrante, un po' ricorda Woody Allen.
Netanyahu, scritto da Joshua Cohen.
Joshua Cohen, sì, edito da Codice.
Ok, allora Ingiaba, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi questa sera ed averci raccontato il tuo Cassandra a Mogadiscio, scritto per Bompiani, 368 pagine, 20 euro, candidato comunque tra gli 80
presentato insieme agli altri 79 libri,
esatto,
quindi
insieme altri 79 noi insomma,
però sono contenta che posso dire una cosa, sono contenta,
certo,
che ci siano 4 libri scritti da persone che hanno un'altra origine.
E infatti,
questo è già un segno buono.
E infatti, e anche presentati da altrettante persone che non originarie,
esatto,
in Italia.
Esatto,
come nel tuo caso,
questa è una cosa buona.
Esatto.
Poi non si sa quello che succede dopo, però vuol dire che la letteratura italiana finalmente ha accettato di essere creola.
Ed è tutto questo, è veramente molto bello. Io ti faccio i più grandi in bocca al lupo sia per Cassandra Mogadiscio sia per tutte le altre cose che farai. Grazie nuovamente per essere stata qui con noi, Ingiaba, ti auguriamo buona serata.
Grazie, ciao.
Ciao Ingiaba. Ma torniamo in onda, tanto sono le 21:27, ci siamo.
Sono 21:27, abbiamo terminato la nostra diretta di Tabula Rasa. Ricordiamo a chi ci ha ascoltato fino adesso, ma anche a chi ci ascolterà domani e nei prossimi giorni grazie al nostro podcast.
Meraviglioso podcast,
nostro meraviglioso podcast che permette di ascoltare la diretta di Radio Onda Rossa anche quando ci sono altri impegni, tipo stasera.
Vabbè, quello è così, per chi c'ha impegni, prendete impegni che poi però non potete rispettare la trasmissione.
Esatto. E quindi vi ricordiamo cosa abbiamo letto per voi e cosa abbiamo ascoltato insieme. Abbiamo ascoltato Carmen Verde, che ha scritto Una minima infelicità per Neri Pozza. Poi abbiamo ascoltato Maddalena Vagliotanet, che ha scritto Tornare dal bosco per Marsilio. Abbiamo concluso la nostra chiacchierata con la bellissima intervista ai Jaba Scego, che ha scritto Cassandra Mogadiscio per Bompiani. Ricordiamo che sono tutti e tre romanzi presentati al prossimo premio Strega, fra gli 80 romanzi appunto ci sono anche questi tre presentati rispettivamente: Carmen Verde da Leonardo Colombati, Maddalena Tagliovanet da Lia Levi, e come abbiamo appena detto Giunpa Lahiri ha presentato I Jaba Scego. E fra qualche giorno, se non sbaglio fra un paio di settimane, sapremo la dodicina, quindi la long list del premio Strega, e poi continueremo a parlarvi di romanzi, di fumetti, di saggi, quello che facciamo sempre qui a Radio Onda Rossa e a Tabula Rasa.
Prima di salutarvi vi ricordiamo che domani torniamo in strada a fianco di Alfredo, l'appuntamento è alle 18.30 in cima all'isola pedonale del Pigneto per insomma sostenere la battaglia di Alfredo Cospito. Vi ricordiamo che Radio Onda Rossa si sostiene grazie all'intervento di tutte e tutte, quindi vi invitiamo a donare sul nostro sito e a partecipare a tutti i nostri eventi. Sono le 21.29, le 21.30 adesso. Vi ringraziamo a tutte e a tutti per essere stati qui con noi.
Buona serata a tutte.